Modem.
Praticamente sono qui tutti, dite che hanno creato la moda e vendono in tutto il mondo.
Quindi abbiamo cercato una sede, una holding, ci siamo trasferiti in Svizzera, a Lugano nel 2005.
Noi ci siamo chiesti perché così tanti marchi importanti hanno scelto di stabilirsi a sud delle Alpi.
Prima erano gli italiani che venivano per questioni di cultura e vicinanza sulla lingua, adesso abbiamo ditte dall'America, dalla Germania, dalla Francia.
È nata nel Canton Ticino come società svizzera di logistica, creata da imprenditori italiani che hanno creato società per distribuzione nell'ambito fashion.
Marchi del Made in Italy che però sono di proprietà francese e insieme a Saint Laurent e alle altre firme del gruppo Kering fatturano in Svizzera.
Vengono in Ticino per pagare meno tasse?
Il numero due del lusso mondiale, il gruppo francese Kering, proprietario tra gli altri di Gucci e Yves Saint Laurent, è tornato nella bufera.
Parla sempre di tasse e la fiscalità. Ovviamente uno dei motivi che siamo venuti anche in Svizzera era per gli accordi fiscali che erano molto interessanti.
Ultimamente con la questione del capitale, dei frontalieri, delle imposte, si sono un po' arroccate perché hanno un po' paura di far vedere quello che loro hanno portato via dall'Italia.
Le nuove rivelazioni parlano pure di residenze e impieghi fittizi in Ticino.
Perché hanno ancora delle attività in Italia, non è che non ce le hanno.
A tutti voi che ci state seguendo, buongiorno dalla redazione di Modem. Renato Minoli, che ha composto la copertina sonora, è in regia. Alla regia tecnica c'è Mauro Benzoni e al microfono Bettina Müller. Nel fine settimana si è parlato di Cadempino sulla stampa europea, su Le Monde, sull'Espresso, su Der Spiegel e su quasi tutti i giornali svizzeri. E questo è perché il Consorzio Europeo di Giornalismo Investigativo è tornato a riferire di nuovi sviluppi sui presunti casi di maxi evasione fiscale da parte di alcune multinazionali della moda con sede in Ticino. Cosa c'è di nuovo in queste inchieste? Quali conseguenze potrebbero esserci per il Ticino, dove, lo sappiamo, il settore della moda è diventato cruciale per le finanze cantonali? Di questo discutiamo oggi a Modem. Nella prima parte della trasmissione cerchiamo di mettere a fuoco alcuni fatti con l'aiuto di Vittorio Malaguti, giornalista dell'Espresso, che ha appena pubblicato un'inchiesta sulla presunta evasione nel settore del lusso, e con la nostra collega Anna Bernasconi, che un anno e mezzo fa ha fatto un'inchiesta per Falò proprio sulle pratiche fiscali delle aziende della moda con sede in Ticino. Li commentiamo questi elementi con il direttore del Centro di Competenze Tributarie della SUPSI, Samuele Vorpe. E poi nella seconda parte ci sarà un dibattito politico tra due membri della Commissione della Gestione del Gran Consiglio Ticinese, il socialista Ivo Duric e il liberale radicale Alex Farinelli. Un saluto collettivo a tutti i nostri ospiti dunque. E naturalmente abbiamo contattato anche il Dipartimento Finanze e Economia del Cantone, che però non può esprimersi su casi particolari per via del segreto fiscale e quindi preferisce non commentare per il momento gli ultimi sviluppi. Allora, vediamo quali sono le novità di questi giorni, Vittorio Malaguti.
Beh, le novità di questi giorni sono che abbiamo potuto ricostruire, grazie a un gran numero di documenti, anche di mail interne e aziendali, come funzionava la politica fiscale del gruppo Kering, che è il gruppo francese controllato dalla famiglia Pinault, che controlla Gucci ma controlla anche altri grandi gruppi della moda come Yves Saint Laurent, Balenciaga, Stella McCartney e altre ancora. La ricetta era questa: accentrare in un'unica sede il fatturato, cioè le vendite, la commercializzazione di tutti i prodotti griffati, in un posto che fosse il più possibile generoso dal punto di vista fiscale. E questo posto, identificato già anni fa, si parla di pratiche che vanno avanti almeno dal 2000, nel caso di Gucci dal 2004, comunque il posto era il Canton Ticino, la Svizzera. Proprio qui veniva fatturato gran parte dei ricavi del gruppo relativi a Gucci e anche, come abbiamo verificato proprio in queste settimane, anche per altre griffe. Ora, questa è una pratica su cui non stiamo indagando solo noi, ma sta indagando anche qualcuno di più importante, che è la Procura della Repubblica di Milano, che ha aperto un'inchiesta che vede come indagati i massimi responsabili di Gucci in Italia. Secondo l'ipotesi investigativa della Procura, si è costruita una realtà fiscale differente dalla realtà effettiva, che è quella che vede Gucci un'azienda pienamente italiana e che quindi deve pagare le tasse in Italia.
Ecco, ci sono due filoni, mi sembra di capire, dell'inchiesta. Una riguarda le residenze fittizie dei manager o presunte fittizie dei manager, e l'altra la sovrafatturazione. Quali parti dell'inchiesta l'hanno colpita di più, lei che lavora da anni su questo dossier?
Ma sicuramente un aspetto nuovo è la vicenda delle residenze, le presunte residenze fittizie di alcuni top manager di Gucci. Nella sostanza, per dare, questa è l'ipotesi ovviamente d'accusa investigativa, per dare una parvenza di realtà all'insediamento svizzero di Gucci, il gruppo Kering avrebbe dotato alcuni manager di residenze svizzere, ma non solo residenze, addirittura auto immatricolate in Svizzera, con targa svizzera, mail di lavoro svizzere, quando invece gli stessi manager avevano come abituale residenza, per dire, della famiglia, e come sede di lavoro abituale le sedi italiane, quindi avevano luogo di lavoro effettivo in Italia. Ecco, questo è un aspetto che è emerso soltanto di recente. Se poi sarà dimostrato in un'aula di tribunale, darebbe a questo comportamento i contorni di una vera, in qualche modo, frode fiscale, perché si è tentato di far passare una realtà che non era quella effettiva nei fatti.
Ora, quali sono le prossime mosse, quali sono i prossimi passi che lei osserverà con attenzione?
Innanzitutto dobbiamo registrare il fatto che il gruppo Kering e Gucci hanno ribadito pubblicamente con dei comunicati che dal loro punto di vista tutto quanto è stato fatto è perfettamente regolare e che le autorità sia italiane sia svizzere erano perfettamente a conoscenza di tutto quanto è successo e sta continuando a succedere, e che tutto questo rispetta le leggi vigenti. Quindi adesso mi aspetto che ci siano prossime mosse da parte della magistratura italiana, che chiuda l'indagine che si è aperta ormai molti mesi fa. Ricordiamo che nel recente passato la stessa Procura di Milano aveva incominciato a lavorare su altri grandi gruppi internazionali della moda. Mi riferisco per esempio a Prada, che di fronte alla possibilità di subire una condanna e quindi dover pagare una forte multa, anche in questo caso per delle pratiche fiscali giudicate scorrette, ha preferito arrivare a una transazione che è costata diverse decine di milioni di euro. Quindi diciamo che la Procura di Milano, che per esempio ha lavorato anche su Apple in Italia, ha una tradizione di indagine che finora ha assicurato molti successi e il rientro di capitali importanti per il fisco italiano. Quindi bisognerà vedere se la tradizione verrà rispettata anche per quanto riguarda Gucci e il gruppo Kering, oppure se riusciranno a dimostrare effettivamente che è tutto regolare.
Grazie Vittorio Malaguti per queste spiegazioni. Ieri tra l'altro anche noi abbiamo contattato il gruppo Kering a Parigi, nessuna possibilità di intervista, siamo stati rimandati al comunicato di cui si parlava poco fa sulla questione dei manager e delle loro presunte residenze fittizie. No comment. Anna Bernasconi, tu hai condotto un'inchiesta un anno e mezzo fa sugli stessi temi, sugli stessi attori. Cosa ti ha stupito nei nuovi sviluppi di questo caso?
Sì, si tratta di meccanismi che chiaramente avevamo già messo in luce nell'inchiesta, perché sono pratiche che vanno avanti da anni. La novità di oggi è che le autorità fiscali dei paesi a scapito dei quali c'è stata evasione, quindi principalmente Italia, ora si siano accorti e reclamino il fatto che la società non abbia pagato le tasse dove realmente avrebbe dovuto. È chiaro che già era emerso molto bene che il caso di Kering fosse fosse un caso estremo. In generale le multinazionali, le holding, si posizionano al fine di massimizzare i propri utili e minimizzare i costi, quindi sono molto ben determinati nel posizionarsi anche geograficamente laddove pagano meno tasse. Vediamo anche per esempio le multinazionali di internet, eccetera. La caratteristica invece di queste pratiche è che sono pratiche attuate da società legate alla produzione. Le società di moda sono legate a dei prodotti, non sono proprietà intellettuali, e quindi questo comporta il dover strutturarsi e strutturare dei meccanismi fiscali e delle strategie per poter rientrare in una certa legalità, ecco. Legalità o non legalità che poi è determinata dalle autorità fiscali che sono lese. E quindi ecco, abbiamo visto, è abbastanza impressionante il fatto che la società in Svizzera, la LGI a Cadempino, era una società da 1 miliardo di franchi di utile, quindi da sola la società svizzera generava il 70% degli utili di tutta la multinazionale. Si parla di una multinazionale grandissima.
Sì, Samuele Vorpe, lei che senso dà a questi sviluppi? Cioè, siamo di fronte ad interventi di sovranità fiscali esteri, a presunte frodi commesse da aziende, e il Ticino che ruolo ha in tutto questo?
Bisogna fare una premessa innanzitutto nel contesto attuale, dove la comunità internazionale, l'OCSE e il G20 stanno proprio in questi anni combattendo l'elusione fiscale, l'evasione fiscale, e vogliono, e l'hanno fatto attraverso un piano che è stato approvato anche dalla Svizzera, chiamato BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, che vuole far sì che gli utili siano tassati laddove sono prodotti. Questo piano BEPS, i cui rapporti sono stati pubblicati 2 anni fa e che si stanno adesso implementando, di fatto hanno anche determinato la fine dei regimi fiscali speciali svizzeri, cantonali. La società in questione, la Kering o comunque quella di Cadempino, immagino che sia, questo comunque è determinato anche da un segreto fiscale per cui posso solo fare delle presunzioni, che sia tassata a regime fiscale speciale. Ciò significa che la sua tassazione si potrebbe aggirare, diciamo indicativamente, tra l'8 e il 10%, e questo, ecco, come dicevano prima, fa sì che cosa? Che in un contesto internazionale, di un gruppo internazionale, si cerchi attraverso una politica di prezzi di trasferimento artificiale, arbitraria, perché non corrisponde ai valori di mercato, di portare gli utili in Svizzera e lasciare, dove la tassazione è del 10%, di lasciare i costi laddove invece la tassazione è elevata. Ecco che oggi questi metodi aggressivi di pianificazione fiscale non sono più accettati dalla comunità internazionale, ed è per questo anche che le autorità fiscali iniziano a metterci il naso e a contestare questi regimi di tassazione. Ora cosa succede? Succede che comunque la Svizzera è sovrana, ha applicato sempre il suo diritto interno correttamente, per cui non è che si può dire che il fisco ha facilitato queste società. È stato applicato il diritto interno approvato dal popolo, diritto interno che comunque dovrà essere modificato appunto per venire a questi impegni internazionali che la Svizzera ha comunque preso con l'OCSE e il G20. E in questo caso ecco che subentrerà una convenzione internazionale. Con l'Italia, ad esempio, c'è una convenzione internazionale del 76 per evitare le doppie imposizioni. Ecco che se l'Italia presume che ci sia stata, secondo loro, un'evasione, ovvero non siano stati dichiarati degli utili che invece erano di competenza dell'Italia, tutto ancora da dimostrare evidentemente, la Svizzera ha tassato questa società secondo il suo diritto interno, toccherà alle autorità parlare tra di loro secondo delle disposizioni previste dalla convenzione. La convenzione, ma tutte le convenzioni, prevedono delle procedure amichevoli in questi casi. Di regola è la società che ne chiede l'applicazione, ma possono anche essere le stesse autorità a farlo, dove devono fare del loro meglio affinché si eviti la doppia imposizione, perché qui siamo di fronte a un caso di doppia imposizione. Se l'Italia vuole tassare perché ritiene che gli utili siano stati prodotti in Italia, la Svizzera li ha tassati secondo le sue regole di diritto interno, ecco che bisogna risolvere la questione. E non è detto che si arrivi a una soluzione. Perché? Perché l'articolo 26 della Convenzione con l'Italia prevede che cosa? Che le autorità faranno del loro meglio, si sforzeranno per trovare una soluzione, ma se la soluzione non la trovano, ecco che alla fine chi è che ne paga le conseguenze? La società.
Ecco, però Samuele Vorpe si leggeva in alcuni giornali l'ipotesi che il Canton Ticino eventualmente potrebbe dover restituire questi soldi che ha incassato attraverso la tassazione di queste società. È un'ipotesi reale, concreta?
Può anche succedere, può succedere appunto secondo questa procedura amichevole, questa assistenza amministrativa tra le autorità, devono trovare una soluzione. Se in base a questi incontri, colloqui, sulla base anche di tutta la documentazione messa a disposizione della società, vengono a o considerano che le imposte non erano dovute in Svizzera ma in Italia, ecco che il Ticino evidentemente dovrà restituire una parte delle imposte. Ma anche qui bisogna fare una premessa: se la società di Cadempino è una società a statuto speciale, la maggior parte delle imposte non sono quelle cantonali e comunali, ma sono solo federali, perché gli statuti speciali cantonali prevedono di fatto un'esenzione delle imposte cantone e comune. Quindi il Ticino dovrebbe restituire solo una piccola parte, eventualmente, che è quel 17% dell'imposta federale diretta che viene lasciata ai cantoni. Però ecco, questa è musica del futuro, bisognerà vedere le autorità fiscali che cosa, ecco,
che cosa decideranno. Anna Bernasconi, torniamo al meccanismo sei riuscita a ricostruire nella tua inchiesta, perché la Procura di Milano ha aperto l'inchiesta in novembre nei confronti di Gucci Kering per un mancato pagamento di 2,5 miliardi di euro, imposte che sarebbero appunto state eluse utilizzando tre sedi ticinesi della Luxury Goods International. Quindi questo è un meccanismo che avevi ricostruito, ci puoi spiegare come funzionava secondo la tua ricostruzione?
Sì, il meccanismo è quello dei prezzi di trasferimento sostanzialmente, quindi detto in modo molto semplice, i prodotti, cioè mettiamo le borse, le scarpe, entrano in Svizzera con dei costi di produzione che sono dei costi molto vicini ai costi per i quali sono stati fabbricati. Mettiamo che se entrano a 10 in Svizzera, vengono stoccati nei magazzini, e quindi c'è tutto il settore logistica che coinvolge il Canton Ticino, e da lì partono, cioè vengono fatturati in tutto il mondo. Proprio per il fatto che il lusso ha dei margini operativi molto ampi, ma molto più ampi rispetto a tutti gli altri settori, solo per fare un esempio, il settore farmaceutico, che è già un settore che comporta molta ricerca eccetera, un 10%, sul lusso siamo sul 60-70% di margine, cioè la differenza tra il costo di produzione e poi quello che viene fatturato. Quindi tutti questi margini vengono fiscalizzati, cioè vengono pagate le tasse in Svizzera, dove possono godere di statuti speciali e di tassazioni estremamente agevolate. Appunto, si parla di tassi intorno all'8-10%, quindi molto vantaggiosi se pensiamo che nel resto del mondo la tassazione è intorno al 22%.
La Kering dice è tutto legale, e nel comunicato si sottolinea che Luxury Goods International è stata fondata negli anni 90 in Svizzera, dove oggi conta 600 dipendenti, e si aggiunge che tutte le società del gruppo con sede in Svizzera svolgono attività commerciali tangibili, e si sottolinea che il gruppo paga le imposte dovute in Svizzera in conformità alla legge vigente. E che questo modello operativo aziendale è noto alle autorità francesi, italiane e anche a quelle svizzere. Samuele Vorpe, quindi il meccanismo descritto è perfettamente legale, oppure cosa potrebbe succedere? Potrebbe esserci stato un caso di un'ottimizzazione fiscale senza però rispettare le basi legali di questa ottimizzazione?
Appunto, quello che si diceva prima è proprio questa ottica o politica di prezzi di trasferimento all'interno del gruppo, quindi il fatto che le prestazioni all'interno del gruppo non vengono fatturate a valori di mercato, ma vengono modificate arbitrariamente in modo da spostare gli utili dove vuole il management. In questo caso, ecco che la politica era quella di tenere i costi all'estero e lasciare gli utili in Svizzera, appunto perché i margini sono alti, la tassazione, statuti speciali, è molto bassa. Per questo motivo appunto l'Ox, il G20, il BEPS stanno combattendo queste politiche anche sui prezzi di trasferimento. Sono usciti diversi rapporti dove comunque anche la Svizzera li ha recepiti, e quindi ecco, ora stiamo un po' parlando di quelle che erano le politiche passate, presente, ma ecco che nel futuro si dovrebbe arrivare a una sorta di allineamento internazionale su queste politiche, perché non sono più anche in questo caso accettate a livello internazionale. Si vuole che la torta sia spartita in maniera equa e non arbitraria.
E sull'altra parte dell'indagine, cioè quella che riguarda presunti domicili fittizi e luoghi di lavoro fittizi, anche lì si sono lette cose in realtà non molto sorprendenti, cioè che il manager di Gucci era lì dove ce lo si aspettava, cioè in una sede a Milano o a Firenze, con un ufficio lì, con tutti i collaboratori lì, e questo, anche questo è alla fine legale.
Anche qui bisogna tutto dimostrare, perché l'Italia ritiene che, siccome questi manager lavoravano o lavorano in Italia, ecco che si crea una sorta di succursale, stabile organizzazione, e pertanto parte degli utili di questa società devono essere tassati in Italia. Da qui ecco tutto il concetto di evasione fiscale che viene messo in piedi a livello mediatico. Questi manager di fatto sono dei dipendenti di questa società. In Svizzera hanno ottenuto un regolare permesso di dimora. Con il permesso di dimora, ecco che vi è anche una soggettamento da un profilo fiscale, pagano le imposte alla fonte qui in Ticino regolarmente, secondo le nostre regole di diritto interno. Se poi ecco questi hanno mantenuto o hanno anche un assoggettamento in Italia per le imposte che vengono contestate, si torna al discorso, bisogna chiedere l'applicazione della convenzione internazionale. Quindi c'è questo trattato che serve appunto a risolvere questi problemi e a determinare dove sono impunibili gli utili. Ecco che anche qui bisognerà capire, ma qui dovranno di fatto ancora una volta le autorità fiscali determinare i casi di doppia residenza o determinare se esiste o no una stabile organizzazione in Italia per attribuire la parte di utile.
Dopo le rivelazioni della stampa degli ultimi giorni, nel nostro studio di Bellinzona c'è il nostro tecnico Martino Albertoni e i nostri due ospiti, i gran consiglieri, membri della commissione della gestione, Alex Farinelli del Partito Liberale Radicale e Ivo Durić del Partito Socialista. Buongiorno.
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 Ivo Durić, ieri lei ha sottoscritto un'interrogazione al Consiglio di Stato sul tema che stiamo trattando oggi. Perché?
Ma credo che queste pratiche di ottimizzazione fiscale, che alla fine negli altri paesi vengono anche chiamate evasione, siano in qualche modo da combattere. Ecco, sul nostro territorio è chiaro che a livello fiscale vogliamo, come Partito Socialista, la parità di trattamento. Non siamo per l'ottimizzazione fiscale portata all'estremo, come ha fatto questo gruppo Kering. Oltretutto si tratta, nel caso della Gucci, abbiamo visto con l'inchiesta di Unia, di sfruttamento del personale. Ecco, riteniamo che in un periodo dove le disuguaglianze stanno aumentando e i capitali vengono messi nel mercato finanziario, non sia più il momento di agire in questo modo. Ecco.
Alex Farinelli, lei non ha sottoscritto interrogazioni, è tutto chiaro per lei o ci sono delle cose che le piacerebbe davvero sapere riguardo a questo caso?
Ma diciamo che quello che c'è da chiarire sarà, appunto, come diceva il signor Volpe prima, le questioni tra gli stati. Però in questo caso a livello di parità di trattamento vale il diritto interno svizzero, che viene applicato a tutti, sono state applicate le leggi svizzere. Bisognerà capire, e questo è stato spiegato prima, se tra gli stati ci sono delle questioni riguardo a dove deve essere imposto che cosa. Però mi permetto di dire che a livello internazionale da qualche anno che assistiamo a una sorta di guerra per le risorse, questa è un'ennesima puntata. Abbiamo visto gli scudi fiscali, poi abbiamo visto le pressioni degli Stati Uniti, abbiamo visto in certi momenti Francia e Germania che compravano illegalmente dati fiscali o dati bancari di loro cittadini per eventualmente andare a fare pressioni. Questa è l'ennesima tappa di una, vorrei dire, guerra che esiste tra gli stati, che ovviamente cercano in qualche modo di avere più risorse. Io credo che la Svizzera debba anche lei tutelare i suoi interessi e quello dei suoi cittadini.
Guerra fiscale, dice, ma di fronte proprio alle cifre veramente impressionanti, non pensa che magari lì è da parte svizzera che si è cominciata una guerra?
Ma vede, ci sono delle regole, diciamo, che si sono costruite nell'arco degli anni, ci sono molti stati che hanno delle pratiche fiscali interessanti, pensiamo per esempio alle persone fisiche, pensiamo a Londra, pensiamo a Monte Carlo, dove magari sono andati anche cittadini ticinesi, pensiamo all'Irlanda, che ha fatto una politica fiscale verso le aziende molto aggressiva negli anni, diciamo, primi anni 2000, per avere delle imprese sul proprio territorio. Quindi ogni Stato cerca di fare giustamente l'interesse proprio e dei propri cittadini. Questo all'interno di un quadro giuridico internazionale. Quindi andrà chiarito se eventualmente queste aziende hanno violato queste regole, ma io non ho nessun dubbio che a livello svizzero sono state rispettate le nostre regole e queste imprese e queste persone hanno pagato le imposte in Svizzera. Non è che sono state in qualche modo privilegiate al di fuori di quello che prevede il nostro quadro giuridico.
Ivo Durisch, secondo quanto afferma Ticino Moda, l'industria della moda in Ticino produce lo stesso gettito fiscale che era dato dalle banche nei tempi d'oro, un indotto fiscale di 90 milioni di franchi e 6.000 posti di lavoro. Non ha senso per la politica cantonale cercare di difendere tutto questo?
Ma come detto prima, comunque bisogna guardare da dove vengono questi soldi, anche c'è un problema etico che si pone e questo non è da sottovalutare. C'è un problema territoriale, perché comunque se un domani queste ditte se ne andranno, lasceranno dei capannoni vuoti sul nostro territorio, e c'è un problema, come ho detto prima, di sfruttamento anche di personale, perché ricordiamo che la Gucci assume al 70% con 2.700 franchi al mese di stipendio quando fanno miliardi di utile. La questione dei 90 milioni che diciamo oggi entrano nelle casse del cantone, ecco, bisogna considerare che questi soldi comunque se ne andranno, perché la comunità internazionale sta facendo pressioni per fare in modo che queste disparità di trattamento, anche diciamo che ci sono a livello internazionale ma anche all'interno della Svizzera, perché a differenza di quello che diceva Farinelli, secondo me una piccola media impresa che non ha gli statuti speciali viene trattata diversamente da questi grossi colossi che non devono pagare le imposte se non per il 5%. Per cui sono realtà, diciamo, costruite, fittizie fiscalmente, come è stato detto dallo specialista, dal giornalista italiano precedentemente. Dobbiamo costruirci un futuro diverso. Sono realtà che si possono sciogliere alla luce del sole, come è stato per la piazza finanziaria quando abbiamo subito pressioni dalla comunità internazionale. La piazza finanziaria si è ridotta tantissimo, abbiamo perso introiti fiscali per 100 milioni. Ecco, io credo che noi dobbiamo costruirci delle realtà più solide, favorendo in qualche modo le piccole e medie imprese e non questi grandi colossi che oggi ci sono, domani non ci sono e lasciano il deserto dietro di loro.
Alex Farinelli, su questo punto, sulla fragilità del tutto, perché di fronte ai 90 milioni di indotto fiscale spesso si ferma ogni altro ragionamento, perché è un argomento molto forte. C'è qualche però per lei, dal suo punto di vista?
Ma direi di no, perché bisogna capire una cosa. È chiaro che la realtà economica di un paese evolve. Prima si diceva la piazza finanziaria è qualcosa che, insomma, abbiamo visto che è sparito. Sì, è sparito, o almeno si è ridimensionato, ma per 50 anni, che non sono esattamente 2 o 3 mesi, ha dato grandissima ricchezza a questo cantone e a questa nazione. Il settore della moda esiste in Ticino dalla metà degli anni 90, quindi stiamo parlando da più di 20 anni. Quindi andare a dire che sono delle realtà quasi quasi che sembra che durino la vita di una farfalla qualche giorno, non è esattamente vero. Queste realtà per decenni hanno dato risorse e benessere al nostro cantone. È chiaro che nel tempo cambieranno le cose, bisognerà sapersi adattare, bisognerà cercare nuove potenzialità. Pensiamo per esempio, si sta sviluppando adesso in Ticino il settore del trading delle materie prime, che offre 1 migliaio di posti di lavoro molto qualificati e molto ben pagati. Magari tra 15 anni saremo qui a fare questa discussione su questo settore, ma non mi sembra molto avveduto nei confronti della nostra popolazione, del nostro cantone, semplicemente dire no, non vogliamo queste realtà, perché magari tra 10, 15 o 20 anni la comunità internazionale metterà delle nuove regole. Io direi che bisogna sapere affrontare man mano quello che arriva, riconoscendo che queste realtà non sono realtà estemporanee, ma realtà solide, stabili, che hanno dato centinaia di milioni al nostro cantone.
Ivo Durisch, cosa dovrebbe fare il cantone secondo lei?
Ma Voglio ricordare comunque che queste realtà che avrebbero dovuto dare milioni, hanno dato milioni al nostro cantone, però non hanno risolto la situazione finanziaria del Ticino. Difatti abbiamo rincorso, grazie anche ai tagli dall'inizio 2000, abbiamo rincorso il pareggio di bilancio per 15-20 anni e abbiamo fatto tagli a persone che erano in difficoltà quando altre ditte ottimizzavano i loro utili per non pagare tasse. Insomma, quello che dovrebbe fare il cantone è fare attenzione al suo territorio, fare attenzione alle piccole e medie realtà locali e cercare invece di guadagnare, invece di puntare su vantaggi di posizione, perché quello che diceva prima Alex Farinelli, la nuova realtà delle materie prime, al di là dello sfruttamento che c'è nei paesi di origine, che io non condivido, per cui io spero che questo nuovo mercato non si sviluppi in Ticino. Ecco, invece di cercare nuovi vantaggi di posizione, nuovi, che prima c'era il segreto bancario, poi adesso ci sono le costruzioni fittizie delle holding tramite le società miste del lusso, adesso arriva quell'altro, invece di continuare, diciamo, a sfruttare vantaggi di posizione che si creano e ottimizzazioni, di puntare su delle realtà locali e di capire il Ticino quale futuro vuole, puntare sull'educazione, puntare sulla formazione e sulla sua posizione geografica, ma con delle realtà magari più ridimensionate, meno internazionali, ma più solide.
Alex Farinelli, tornando proprio al settore della moda e tornando ai problemi che adesso emergono in queste inchieste, secondo lei il cantone cosa dovrebbe fare?
Ma il cantone al momento non deve far niente, salvo portare avanti, secondo me, delle riforme fiscali come si stanno facendo sia a livello cantonale, ma poi in scia, diciamo, quello che si sta facendo a livello federale, proprio per superare questa impasse data dalle pressioni internazionali. Le pressioni internazionali ci dicono basta, non vogliamo più degli statuti speciali per queste holding, statuti speciali che, ben inteso, sono presenti anche in altri paesi europei, quindi non è una prerogativa svizzera. Superiamoli. Per superare lì bisogna fare delle riforme fiscali proprio per mantenere in Ticino e in Svizzera delle realtà estremamente importanti. Stiamo parlando di ditte che pagano miliardi di imposte. Mi permetto di dire, quando prima il collega Duris diceva ma non dobbiamo puntare su questo, dobbiamo puntare sul locale, sì ma attenzione, cioè viviamo in un mondo reale, non in un mondo immaginario. Queste realtà non è che è un'alternativa dire teniamo questo, teniamo le piccole e medie imprese. Il fatto di avere queste realtà sul nostro territorio ci permette di avere le risorse anche per fare delle politiche in favore dell'educazione, anche per fare delle politiche in favore delle piccole e medie imprese. Quindi noi abbiamo bisogno di entrambe le realtà e dobbiamo quindi impegnarci e lottare per tenerle sul nostro territorio.
Mi permetto di dire che comunque, ecco, la riforma fiscale che ha appena citato Alex, le riforme fiscali cantonali vogliono perpetuare, diciamo, questi favori ai grossi capitali, e dal nostro punto di vista non è questa la direzione in cui bisogna andare. Bisogna in qualche modo evitare ancora una volta di tirarsi, diciamo, di apparire anche a livello internazionale, a livello europeo, un paese che continua a favorire diciamo certe realtà che all'estero sono chiamate evasione.
Ecco, sulle riforme fiscali che lei ha qui accennato, per la verità qui non abbiamo tutti gli ospiti a disposizione per fare un dibattito vero fino in fondo su questo tema, ma è chiaro che è lo scenario che è in sottofondo. Io, per concludere questa parte più politica con voi, vorrei chiedere a Alex Farinelli e poi a Ivo Duris qual è lo scenario che temete di più in questa situazione con le aziende della moda in Canton Ticino.
Ma lo scenario chiaramente peggiore è quello che in qualche modo, secondo queste regole internazionali, si ritenga che queste ditte dovevano essere imposte parzialmente o integralmente in altre nazioni, e che quindi queste ditte fondamentalmente se ne decidano di andare dal territorio. D'altra parte gli altri stati stanno facendo i loro interessi, non fanno una battaglia etica, fanno una battaglia di interesse. Ecco, questa sarebbe una situazione sicuramente difficile, perché come è stato detto prima stiamo parlando di 90 milioni di franchi, che non sono esattamente noccioline, per intenderci. 90 milioni di franchi è quasi tutto l'ammontare della manovra di rientro finanziario che è stata fatta con sacrificio da parte di tutti 2 anni fa, quindi chiaramente metterebbe in difficoltà il cantone e anche i comuni, perché bisogna ricordarsi che queste aziende comunque risiedono anche in comuni.
Ivo Duris, lo scenario che teme di più?
Ma io ho combattuto negli scorsi 10 anni contro, diciamo, il fatto che le zone industriali si riempissero di capannoni, capannoni con ditte provenienti dall'estero e che assumono manodopera in realtà frontaliera a basso costo sfruttandola. Lo scenario peggiore è che queste ditte, finiti i vantaggi fiscali a pro dei loro utili, se ne vadano, come ha fatto Armani a Mendrisio, lasciano un territorio comunque occupato e devastato, pieno di capannoni vuoti. Insomma, ricordiamo comunque che il prezzo che ha pagato il Ticino per accogliere queste imprese è stato non solo territoriale ma infrastrutturale. Ecco, ed è possibile un domani che ci ritroviamo come si ritrova il Varesotto adesso, con dei capannoni completamente vuoti, e allora lì dovremo ripensare al nostro futuro.
Ecco, grazie per essere stati con noi, per aver condiviso con il nostro pubblico le vostre riflessioni sulle inchieste che riguardano la fiscalità delle aziende della moda con sede in Ticino. Un saluto a voi che ci avete seguiti fino qua, state bene, buona giornata e buona continuazione d'ascolto.